Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. L'accordo su Gaza ratificato dal governo israeliano, già scattato il cessate il fuoco, ora i prossimi passi culmineranno nella liberazione degli ostaggi. Strade e ferrovie del futuro in Svizzera, ancora rinviato il prolungamento al transit a sud di Lugano, un progetto considerato prioritario dal governo ticinese. Una rete di spionaggio alla Commissione europea, l'avrebbe allestita l'Ungheria, lo rivela un'inchiesta giornalistica. L'intesa raggiunta dai negoziatori sul piano di pace per Gaza è stata dunque ufficialmente ratificata nella notte dal governo israeliano. A questo punto è potuto scattare il cessate il fuoco, come prevede il documento che era stato siglato in Egitto. Seguirà nelle prossime ore la messa in pratica degli altri punti stabiliti da questa prima fase del piano, che culminerà nella liberazione degli ostaggi. Michele Giorgio ci precisa quanto accadrà dunque nelle prossime ore.
Sì, l'esercito israeliano sta già facendo arretrare le sue truppe fino alla linea gialla indicata dal piano Trump, e Hamas e le altre fazioni armate palestinesi stanno preparando gli ostaggi israeliani in vista del rilascio, che dovrà avvenire entro 72 ore. Saranno rilasciati appunto quelli vivi, i corpi di quelli deceduti probabilmente saranno consegnati a Israele con un ritardo rispetto alla tabella di marcia prevista, perché ad Hamas non sarebbero noti tutti i luoghi dove sono sepolti o ottenuti. In Israele gli ospedali e le altre strutture di assistenza sono già mobilitate per ricevere i 20 ostaggi rimasti per 24 mesi, per gran parte del tempo in gallerie sotterranee. Dopo la loro liberazione, Israele provvederà a scarcerare 250 prigionieri palestinesi condannati all'ergastolo e 1.700 abitanti di Gaza arrestati nei passati due anni, ma non coinvolti nell'attacco del 7 ottobre 2023. Tra coloro che saranno rilasciati non figura Marwan Barghouti, che non è di Hamas ed è noto come il Mandela palestinese.
E ricordiamo anche che i primi camion con gli aiuti umanitari, quindi cibo e medicinali, stanno già entrando nella striscia di Gaza. La guerra in Ucraina: nella notte si è registrato un nuovo massiccio attacco russo con oltre 450 droni e 30 missili lanciati contro varie località del paese e colpite in particolare le infrastrutture energetiche. Nella capitale Kiev è in corso il primo blackout da oltre un anno, mezza città si trova senza luce ed è stata interrotta anche la distribuzione idrica. Trasporti 2045, così si chiama il rapporto stilato da un esperto del Politecnico di Zurigo su incarico del Dipartimento Federale dei Trasporti. Un documento che pone le basi per decidere come sviluppare strade e ferrovie nei prossimi 20 anni e a quali progetti dare la priorità, visto che, lo sappiamo, le finanze della Confederazione non permetteranno di realizzare tutti quelli previsti. Ma che cosa viene considerato prioritario per il Ticino e per la Svizzera italiana? Sentiamo Umberto Gatti.
In Ticino si punta principalmente sul potenziamento della rete autostradale con il collegamento A2 A13 e il potenziamento delle corsie tra Lugano Sud e Mendrisio, che hanno ricevuto priorità 1, mentre il proseguimento di Alp Transit a sud di Lugano non viene indicata come una priorità. Il consigliere di Stato Norman Gobbi.
Sicuramente è positivo il fatto che venga riconosciuta la priorità 1 per questo tipo di infrastrutture. Su altri fronti dovremo invece lavorare per far capire che il completamento anche a sud dell'asse ferroviario del Gottardo in direzione di Milano per quanto riguarda le persone, rispettivamente verso Luino e poi Varese per quanto riguarda le merci, è per noi altrettanto prioritario, proprio nell'ottica di completare un'opera che interessa non solo ticinese ma soprattutto nazionale e internazionale.
Questa perizia sembra però mettere nel cassetto per decenni lo sviluppo ferroviario a sud di Lugano.
Secondo me un difetto che ha questo studio è proprio il fatto che, per quanto riguarda il transit, la considera come una dorsale di collegamento interna nazionale, mentre che al transit è stata costruita in particolare per connettere meglio la Svizzera al resto dell'Europa a nord e a sud. Quindi per noi è prioritario, proprio perché se l'obiettivo è anche rafforzare la Svizzera come luogo di produzione, di sviluppo e quindi anche il Ticino, dobbiamo migliorare i collegamenti, quindi potenziando l'asse di Luino per quanto riguarda le merci e completando l'asse a sud di Lugano per migliorare ulteriormente i collegamenti verso Milano, che evidentemente interessa al Ticino, interessa però anche soprattutto a Zurigo.
Nel resto della Svizzera italiana segnaliamo il potenziamento della linea ferroviaria San Moritz-Tirano, che con una nuova stazione di scambio e un investimento di 27 milioni permetterà di migliorare e ampliare l'offerta di trasporto.
Svelato il mistero, la procura del Canton Vaud ha reso nota la ragione per la quale negli scorsi giorni ha convocato tutti gli uomini eletti in Parlamento per sentirli come testimoni. Un'audizione di massa inedita che fa discutere e di cui ci parla Anna Valenti.
Uno scandalo sessuale, un'aggressione a una deputata, sono le ipotesi più disparate sorte dopo la notizia apparsa nelle scorse settimane che la procura del Canton Vaud avrebbe convocato tutti i gran consiglieri maschi. Top secret la ragione. A svelare il mistero, ieri sera, dopo aver ascoltato 90 dei 101 gran consiglieri vodesi, lo stesso procuratore Eric Kaltenrieder, sentito dai colleghi romandi. Il primo settembre ho ricevuto una denuncia del Consiglio di Stato vodese, seguito della pubblicazione sui media di informazioni riservate riguardanti un'indagine che il governo cantonale aveva affidato a un esperto fiscale per capire se l'attuazione dello sgravio ai contribuenti facoltosi fosse stata conforme alla legge, spiega il procuratore. Le conclusioni del rapporto, che evidenziavano parecchie violazioni della legge, erano state presentate dall'esecutivo lo scorso 26 agosto, che però era stato preceduto dalla stampa che ne aveva svelato i contenuti giorni prima. Ma perché convocare solo deputati maschi? L'articolo incriminato parlava di fonti al maschile, da qui la decisione. Tuttavia la domanda delle domande è se l'audizione di massa a cui la procura ha dato vita per una fuga di notizie, che in politica è pratica assai comune, sia giustificata. Troppo zelo?
On parle d'une violation du secret de fonction, c'est un délit grave.
No, su tutta la linea per Kaltenrieder, che sottolinea come il segreto di ufficio sia un reato grave, punibile con 3 anni di detenzione, che ha un impatto negativo sul funzionamento delle istituzioni.
Impact negativement le fonctionnement des institutions.
Il caso non è ancora chiuso. Nei prossimi giorni la procura sentirà i 10 parlamentari cantonali che mancano all'appello, poi vedrà come proseguire le indagini.
Nel nostro ultimo contributo ci occupiamo di un caso di spionaggio alla Commissione europea. Il primo ministro ungherese Viktor Orban avrebbe fatto allestire una rete di intelligence all'interno dell'esecutivo comunitario per carpirne informazioni riservate. L'inchiesta giornalistica che ha messo in luce l'accaduto chiama in causa anche l'attuale commissario europeo Oliver Barey, già ambasciatore ungherese presso l'UE all'epoca dei fatti. Dettagli da Bruxelles col nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
I fatti riferiti dall'inchiesta giornalistica condotta da varie testate internazionali, fra cui il belga The Ked, l'ungherese Direct 36, Paper Trail Media, lo Spiegel e l'austriaco Der Standard, risalgono a una decina di anni or sono, epoca in cui i rapporti fra il governo magiaro, già guidato da Viktor Orban, e la Commissione europea hanno incominciato a farsi tesi. Allora i servizi segreti di Budapest avrebbero inviato loro agenti a Bruxelles, distaccandoli come funzionari incaricati di questioni economiche e finanziarie. La loro vera missione sarebbe consistita invece nell'infiltrare e spiare le istituzioni europee. Da notare che allora a dirigere come ambasciatore la rappresentanza ungherese presso l'UE era Oliver Varey, poi divenuto commissario europeo e tuttora in carica. Secondo l'inchiesta giornalistica, i metodi sarebbero stati alquanto aggressivi. Dei funzionari ungheresi della Commissione avrebbero ricevuto offerte di denaro in cambio di informazioni riservate, come i verbali delle riunioni. Alcuni di loro sarebbero addirittura stati costretti a firmare documenti che li designavano quali collaboratori segreti dell'intelligence ungherese. La Commissione prende molto sul serio queste accuse. Questa è una questione di sicurezza, per cui non posso dire di più, ma posso dire che stiamo istituendo un gruppo interno per valutare queste accuse. Fin qui il portavoce della Commissione. La Presidente von der Leyen è stata informata, ma l'esecutivo comunitario rimane prudente. A chiedere invece subito una commissione parlamentare d'inchiesta è stato l'eurodeputato Elio Di Rupo, già primo ministro del Belgio.
È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.